Buongiorno, sono molto contenta e onorata di essere qua, anche in ottima compagnia. Abbiamo ascoltato moltissimi dati, statistiche, con cui, diciamo, che condivido per l'esperienza che ho. Adesso, diciamo, questo intervento invece va sul vedere il corpo, le persone e i casi. Io, posso essere chiamata anche un'ex vittima di violenza. E su queste due parole già si è soffermata anche prima la professoressa. Anch'io tengo a fare due precisazioni sul concetto che noi abbiamo di vittima e di violenza. Sono due termini che noi associamo appunto alla parola vittima spesso a qualcosa di passivo che non reagisce. E alla parola violenza associamo subito qualcosa di prettamente aggressivo, che possa essere verbale o fisico, ma comunque appunto violento. E questi due termini, che quasi tutti leggiamo in questa maniera, hanno personalmente a me sviato parecchio, nel senso che nella mia vita non mi sentivo una vittima, perché non ho mai avuto un atteggiamento passivo all'interno del mio matrimonio, perché ribattevo continuamente, cercavo di far valere i miei diritti, salvo poi invece cedere contro un'insistenza e delle minacce quasi invisibili e tanta paura. E non vedevo la violenza, perché in realtà, appunto, le minacce erano invisibili, non c'era una violenza fisica, non c'era solo a volte quella verbale. Quindi definirmi vittima di violenza per me è stato uno step difficile, e non lo è stato solo per me, per questo lo sto raccontando. Io mi sono rivolta al centro antiviolenza nel 2015 per chiedere aiuto per la mia separazione. Quindi io focalizzavo il problema nella separazione, ma non mi ritenevo vittima di violenza. Ho quasi chiesto scusa, forse non sono nel posto giusto, ma ho bisogno di aiuto. Quando poi al centro antiviolenza, e ci tengo a raccontarlo, non è né uno sportello dove andarsi a sfogare, né un posto dove fare una denuncia, forse tutte e due le cose, ma è molto e molto altro, perché hanno gli strumenti e le competenze adeguate per ascoltare, aiutare e accompagnare le vittime di violenza. E quando sono andata lì ho ricevuto, tra i vari strumenti che il centro antiviolenza mette a disposizione, anche l'assistenza chiaramente legale, gratuita. E raccontando quindi la mia storia, pian piano ho come ascoltato le mie parole dall'esterno e mi sono resa conto che raccontavo una storia di abusi di tipo psicologico, che non avevo né nominato né individuato e percepito come abusi. Perché molti sono assolutamente normalizzati, o come una vostra coetanea in un altro incontro con le scuole mi ha quasi corretto, mi ha detto spesso molti abusi sono romanticizzati, ed è assolutamente vero, lo è da libri, da serie TV, da film che vediamo in cui la gelosia o i due uomini che lottano per la donna o a molte canzoni per cui tu sei mia. Viviamo, ascoltiamo e cresciamo in una cultura che ci insegna una visione spesso sbagliata, appunto, di abusi romanticizzati, e questo non ci aiuta. Non ci aiuta neanche il fatto, sicuramente, le generazioni della mia generazione, che comunque è cresciuta con la consapevolezza e la certezza che crescere, essere cresciuti anche amorevolmente dai propri genitori significasse ricevere schiaffoni. Per cui poi crescendo c'è una specie di equazione per cui si dice: beh, mia mamma, mio papà mi hanno dato gli schiaffi, mi volevano bene, quindi forse mi vuole bene anche il compagno che adesso ho accanto quando mi dà gli schiaffi. Chiaramente tutti questi appunto sono idee dettate dalla cultura patriarcale nel quale tutte e tutti cresciamo, Forse, appunto, ripeto, la mia generazione un po' di più, la vostra un po' di meno, però continua a essere sempre molto difficile individuare. Quindi sì, non abbiamo gli strumenti per capire e per denunciare degli abusi, però non è neanche verissimo che ancora possediamo questi strumenti, perché spesso, appunto, gli abusi sono nascosti. Detto ciò, diciamo, ci tenevo a dire di stare molto attenti e di guardare, perché certo un messaggio, diciamo, di minaccia non ha il titolo "sono una minaccia", no? Spesso è più nascosta la minaccia e va riletta e capito se, come dire, lede la mia libertà di scelta o di movimento in genere. E dal centro antiviolenza sono ripartita la mia vita, e tra i vari strumenti ho avuto l'opportunità di partecipare a frequentare un tirocinio di reinserimento lavorativo che con grande passione ho iniziato in un campo che non era mai stato per me lavorativo, ma appunto solo una passione di casa, nel senso che ho iniziato a fare un tirocinio sulla produzione di marmellate, conserve. Sembrava una cosa, riuscire a legare questa mia passione di casa e pensare che potesse diventare un'opportunità di reddito, per me era impossibile, perché proprio la relegavo come una passione, come forse anche un ruolo della donna che ha questa missione della cura, della casa, della famiglia e della cucina. Per me era proprio relegato a questo. In realtà, facendo questo tirocinio, ho capito che poteva essere un ottimo strumento di reddito per me e anche per altre donne, perché durante questo tirocinio, dopo anni che non lavoravo e dopo anni in un matrimonio abusante, mi sono ritrovata per la prima volta ad avere un reddito mio, a gestirlo in maniera assolutamente autonoma e libera. E poco prima si era già parlato della violenza economica, che è molto diffusa in caso di abusi domestici. E il giorno che ho preso il primo reddito di questo tirocinio, ho preso i miei figli all'uscita da scuola e li ho portati sulla spiaggia di Mondello a mangiare per pranzo una brioche col gelato. È stato per me un atto molto trasgressivo, per quanto semplice, per tanti anche stupido, però ho scelto quello che fare con i miei figli e l'ho fatto senza dover chiedere permesso, dar giustificazione a nessuno. Questo per dire che a volte all'interno dei rapporti abusanti, di situazioni di violenza domestica, proprio la libertà anche di prendersi un gelato diventa trasgressiva, per quanto sono fortemente riduttivi della propria libertà gli abusanti. E ho capito che però questa libertà in realtà mi era stata data da un reddito, e quindi quanto fosse importante in un percorso di fuoriuscita dalla violenza percepire un reddito. Quindi, finito il tirocinio, ho pensato di aprire un laboratorio, diciamo, di pasticceria. Noi per lo più facciamo conserve, ma comunque anche tanti altri dolcetti, che si chiamasse Cuoche Combattenti, e di raccogliere appunto nel laboratorio e di accogliere nel laboratorio i percorsi di donne che fossero appunto seguiti o dal centro antiviolenza o da altre associazioni che si occupano appunto di donne in situazioni di fragilità o di pericolo. Centro antiviolenza mi ha dato una mano per 2 anni, mi ha dato una mano nel capire intanto cosa dovevo studiare perché aprire un'impresa comunque appunto è un'impresa, cioè va studiata, non va mai improvvisata, e soprattutto per chi diciamo non ha anche, come dire, risorse economiche da impiegare, bisogna trovare dei fondi. I fondi noi li abbiamo trovati presentando un business plan e facendo una richiesta di microfinanziamento, che è un aiuto che lo Stato dà perché garantisce alle banche l'80% del prestito, Lo fa a fronte però di un business plan che diciamo dimostri che l'impresa è economicamente sostenibile. Quindi, preparato questo business plan, abbiamo richiesto il minimo indispensabile per la creazione di un laboratorio il più piccolo possibile, basic, dico sempre. L'importante è che ci desse l'opportunità di cominciare a produrre per poi magari reinvestire sugli strumenti, così come poi effettivamente abbiamo fatto. E dal 2019 finalmente siamo riusciti ad aprire Cuoca Combattenti. Abbiamo attivato immediatamente alcuni tirocini, alcuni hanno anche delle borse lavoro, quasi tutte di almeno un anno di tempo, proprio per come dire, seguire e accogliere i percorsi di donne che, come all'inizio era capitato a me, volessero rimettersi appunto sul mercato del lavoro per avere un reddito, per ricostruirsi la propria vita, imparando un nuovo mestiere e percependo quindi un loro primo reddito del tutto loro. L'esperienza è stata, diciamo, molto impegnativa, ma anche di grande. Io dico sempre di essere molto onorata perché ho questo compito di accompagnarle nel percorso per lo più professionale, perché non ho, diciamo, qualifiche da psicologo o altro. Però il percorso in cui le accompagno è un percorso da pari, nel senso che ho anch'io fatto questo primo tirocinio e anch'io intrapreso un percorso in cui ricostruirsi. Purtroppo la violenza psicologica, che è la più diffusa in assoluto, può fare danni molto gravi, perché soprattutto se ripetuta negli anni, porta alla decostruzione totale della propria autostima. Per cui io ricordo quando ho messo piede per la prima volta al centro antiviolenza di avere timore anche di andare in banca da sola, come se fosse un'impresa impossibile. Adesso mi sembra anche impossibile dirlo, però era così. Questo perché spesso si viene svilite dal compagno, ci si sente ripetere spesso che non si vale, che non si è fatto abbastanza, che poteva essere fatto meglio, che poteva essere fatto in un'altra maniera, per cui si comincia, come dire, a dubitare anche delle proprie capacità. Questa è una cosa che ho riscontrato in moltissime donne con cui ho parlato, sia all'interno del centro antiviolenza che con altre donne che poi nel tempo mi è capitato di incontrare. Ci terrei a dire una cosa, che appunto ho avuto l'onore e la fortuna di parlare con tante donne di violenza psicologica, per lo più di violenza comunque appunto maschile sulle donne. E ho parlato con donne chiaramente di diverse estrazione sociale, con donne in carriera, come donne che facevano lavori molto più umili. Non cambia assolutamente nulla, non so come dire, anche una donna avvocata si era ritrovata a chiedere aiuto, che sembrava a me quasi un paradosso. E poi ci ritrovavamo invece a raccontare delle storie molto simili. Io per prima sono una donna che comunque ha viaggiato moltissimo, ha letto molto, e sempre fatto, come dire, le marce femministe. Mi sentivo, come dire, libera da questi tipi di stereotipi, pensavo di avere abbastanza chiaro in me cosa fosse giusto e cosa no all'interno di una coppia. Eppure ci tengo a dire appunto che spesso sono mascherate gli abusi, passano per protezione, passano per cura, mi preoccupo per te, ho paura che tu possa prendere un raffreddore e resta a casa. So che detta così sembra stupida, ma vi assicuro che passa proprio per piccoli, come dire, piccoli accorgimenti che l'abusante ha, lasciatemi passare questo termine, per cui tutte queste donne con cui ho parlato alla fine possono asserire di avere cominciato a evitare. Io evitavo di mettermi quella gonna, faccio degli esempi magari più stupidi, però è così, o evitavo di chiamare mia madre quando c'era lui a casa, o evitavo di uscire con quella mia amica perché a lui dava fastidio, o evitavo di stare dietro 10 minuti in più al supermercato perché sennò lui avrebbe dubitato, perché avevo paura che poi lui si arrabbiava. Questo evitare costante, che diventa come una spirale che si stringe sempre di più, si va evitando sempre più cose, porta le donne spesso proprio a chiudersi e a non fare quasi nulla all'interno delle loro case, anche nell'esprimersi. Evito di dire quello che penso per paura che lui si possa arrabbiare, o quello di cui ho bisogno per paura che lui si possa arrabbiare. Questo è una forma di protezione che molte donne hanno, perché appunto le minacce mettono paura, spesso anche senza violenza fisica. Per esempio, si assiste alla rottura di piatti, a tavolini che volano, per cui uno dice: ma a me non mi ha mai messo le mani addosso, io non è violenza fisica, io non ho mai ricevuto uno schiaffo. Beh, ci vuole uno step in più per capire che la tazzina, diciamo, che vola verso il muro è una minaccia. È una minaccia perché chi la vede dice: beh, stavolta è andata di là, questa volta potrebbe colpirmi. Lo stesso col tavolino, lo stesso con alcune forme di accessi d'ira che hanno i violenti, che sono vere e proprie minacce, perché restano nella memoria di chi... di chi li subisce. Dico, sottolineo questo perché sì, è giusto. Io non sono per la denuncia tout court, nel senso che la cosa più importante è mettere in sicurezza sé e i propri figli, nel caso ci siano figli. E poi, appunto, come si diceva, con consapevolezza fare eventualmente la denuncia. Non è una condizione sine qua non per essere vittima di violenza la denuncia. È importante però farsi aiutare, perché è molto difficile uscirne da sole, tant'è vero che poi molte denunce che si vanno a fare anche d'impeto, senza nessun accompagnamento, poi vengono spesso anche ritrattate, perché subentra la paura, i sensi di colpa, sui quali gli abusanti, diciamo, lavorano moltissimo per farci sentire sempre una madre sbagliata perché sta distruggendo il matrimonio, o una donna sbagliata perché sta lasciando l'uomo dovrebbe essere grata a quest'uomo di quello che ha fatto per lei. E quindi è importante essere accompagnati. Per me è stato fondamentale il centro antiviolenza e tutto il percorso che comunque il centro antiviolenza mi ha, come dire, indicato, perché poi è un posto libero dove ognuna decide cosa fare, quando e se farlo. E quindi di farsi aiutare è fondamentale, di preoccuparsi per prima cosa di ricominciare a vivere liberamente, da sole o con i propri figli. Il laboratorio di cuoca combattenti serve proprio a questo, cioè, infatti si è iniziata a chiamare cuoche combattenti quando ancora ero sola, proprio perché l'intento era quello di raggiungere altre donne e di fare insieme, combattere insieme la violenza, combattere però appunto non in maniera violenta, ma producendo confetture, marmellate, pesti, biscottini, quindi nella maniera più dolce che uno può immaginarsi è il nostro tentativo di combattere, offrendo del buon cibo genuino e sano alle persone. Però è un modo appunto per ricominciare ad avere un reddito e ricominciare a ricostruire la propria vita, ricominciare a programmare. Quando io la prima volta ho detto questa cosa, mentre la dicevo, mi sono resa conto che programmare è la stessa cosa di sognare. Spesso le donne vittime di violenza smettono di sognare assolutamente, stanno molto concentrati sulla sopravvivenza e sull'istante. Il fatto di cominciare a programmare, anche solo avendo un proprio reddito, la spesa del sabato pomeriggio, significa cominciare di nuovo a sognare il proprio futuro, quindi ricominciare a vivere, ed è una cosa molto molto importante. Oggi a distanza di 4 anni, Cuoca Combattenti è diventata una cooperativa e che si occupa anche appunto di alimentazione e di altre fragilità e di altre donne con problemi di tipo mentale, e va crescendo ed è molto importante. Penso di aver finito qua e vi ringrazio per avermi ascoltato.